benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici, benedici il Signore, anima mia. Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte. Corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo nome, non dimenticherò tutti i suoi benefici, benedici il Signore, anima mia.
Manda, Signore, il dono del tuo amore nel nostro cuore, perché questa parola del Vangelo di Marco illumini la nostra vita spirituale, il nostro cammino verso di te, ci insegni ad amare la vita e a fare qualcosa per aiutare le persone a vivere. Benedici, Signore, questi sacerdoti, questi fratelli, le persone che sono a servizio del prossimo, e illuminaci perché possiamo guidarci, possiamo essere guidati da te e dal tuo amore. Maria, Madre del Buon Consiglio, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, avendo noi i vespri alle ore 19, quindi dobbiamo tener conto anche del tempo, e allora io vorrei così insieme con voi proporvi una delle pagine più impressionanti della prima parte del Vangelo di Marco, che è il doppio miracolo che Gesù compie di guarire, di risorgere, risuscitare una bambina di Gairo e di guarire l'emorroissa. Questo racconto, questo gruppo di tre miracoli, il primo è la tempesta sedata al capitolo 4, i versetti 35 fino al versetto 41. Gesù, calma il mare in tempesta e i discepoli domandano: ma chi è mai costui al quale il vento e il mare obbediscono? Quindi questo è un primo miracolo dopo l'insegnamento delle parabole. Un secondo miracolo al capitolo 5, il racconto che precede questa pagina, Gesù si reca nella Decapoli e lì nel territorio dei Geraseni libera un indemoniato da 2000 demoni, mandandoli, ricordate, in un branco di una mandria di maiali che si gettano nel mare e muoiono, dopo aver liberato questo indemoniato, dunque non un ebreo ma del territorio pagano, lo manda a casa sua ad annunciare le meraviglie che Dio ha fatto e torna probabilmente a Cafarno. Sta tornando a Cafarno. Ecco allora il contesto. Poi, dopo questo racconto, al capitolo 6, Gesù va a Nazaret. Quindi vedete allora come questa pagina del capitolo 5 del Vangelo di Marco un po' segna un passaggio importante. Qual è questo passaggio? Ecco, l'idea che dobbiamo avere è che Gesù è venuto per amare fino in fondo la vita e la vita familiare. Ecco, e qui nella famiglia c'è il tema della donna. Questa è una pagina molto utilizzata dalla teologia femminista, l'emancipazione della figura della donna e delle persone deboli della famiglia. Allora, entriamo in questo testo. Avete la penna, è sempre aver la penna, sottolineare le parole più importanti, e poi io vi chiederò la cortesia di intervenire nel tempo che abbiamo su questa pagina. Dunque, il testo si delinea in tre unità, i versetti 21-24, che sono la prima unità, potremmo definirla, dove Gairo, questo personaggio, presenta il suo problema a Gesù e lo presenta in maniera drammatica. Addirittura dicono i commentatori che veramente siamo di fronte all'arte più drammatica del Vangelo di Marco. Cioè, Marco, se voi verificate i due testi sinottici di Matteo e di Luca, attraverso questo testo voi vedete la bellezza di questo testo, la bellezza, la qualità di questo testo di Marco, che non è paragonabile né alla sintesi di Matteo 9 né a quella di Luca 4. È veramente un testo molto molto ricco, bello. Essendo passato, dunque, la prima parte sono i versetti 21-24, il grido di un padre. La seconda parte, i versetti 25-34, il coraggio di una donna. Il grido di un padre, il coraggio di una donna veramente coraggiosa. Vedremo tra poco. Terzo, versetto 35 fino al versetto 43, possiamo definirlo con una frase: fidati. Fidati, la fede soltanto ti aiuterà. Se non ti fidi, la tua vita si brucia. Ecco, si brucia. E allora entriamo in questo racconto. Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, quindi è un testo che ci mostra appunto la continuità con quello che ha fatto nel territorio dei Geraseni. Si radunò attorno molta folla. Attenti qui il ruolo della folla. E qui la folla non è soltanto spettatrice. La folla qui, potremmo dire, vuole vedere. La folla non è comunità. Ecco, attenti, vedremo domani, questo lo prenderemo poi domani, soprattutto nella pagina di domani mattina. La folla non è comunità, la folla vuole vedere, la folla è intrigante, la folla è un ostacolo. Ma molta folla attorno a Gesù, perché ormai la sua fama era diventata la fama di un personaggio molto importante. Versetto 22, ecco il verbo già qui, tocca. E erchetai, e venne uno dei capi della sinagoga, onomati Jairos, di nome Gairo. Dio illumina, no? Yahir, no? Dio illumina. Il quale, come lo vide, quindi Gairo, vede Gesù, compie un gesto. Si gettò ai piedi. È un gesto molto plateale. Pipte. Veramente il greco non è si gettò, ma è cadde. Cadde, crollò. Pros tus podas autu. Ai suoi piedi. Un uomo importante, un capo importante, potremmo dire un monsignore, un vescovo di quella zona, molto famoso. Conosciamo il nome, quando nel Vangelo conosciamo il nome vuol dire che è un personaggio importante, che per il narratore è un personaggio importante. Quest'uomo famoso cade ai piedi di un predicatore come Gesù. È un predicatore Gesù. E quindi è una scena veramente di prostrazione. E qui tocchiamo un argomento, il grido del dolore delle persone. Quando la gente soffre, che ti vengono a dire: padre, non ce la faccio più. No? Io penso in parrocchia, no? Quando incontriamo le... padre, non ce la faccio più, padre! Ma aiuti un po', faccia qualcosa per me! E infatti il versetto 23, l'Evangelista piano piano ci presenta addirittura il profilo di questo racconto. Egli dice così: lo supplicò, paracalea, autore, pollà, moltissimo, leggo dicendo: odi to tugartion mu escatos ekei, la mia bambina sta proprio escatos, sta proprio alla fine, sta morendo. È molto forte. Negli altri racconti è già morta, no? Cioè, qui invece cosa fa Marco? Crea una suspense, crea un'attesa, no? Che succederà mo? Cioè, siamo, come diciamo noi in italiano, a codice rosso. È arrivata l'ambulanza, mo sta per morire, se non fai qualcosa se ne va, la perdiamo. E allora qui siamo di fronte a un uomo, ecco, diciamo, traduciamo meglio questa prima scena, che è a last minute, all'ultimo minuto. Va o viene. Le ha provate tutte, è stato con la moglie, con la bambina in casa sua, un uomo importante, ha chiamato dei medici, dei cerasi, delle persone che conoscevano la medicina, niente da fare. Quindi siamo di fronte alla domanda, alla frontiera tra la vita e la morte. E se mi permettete, fratelli miei, finché una persona è anziana, finché arriva il momento in cui, beh, è arrivato il momento, passiamo all'altra riva e così, va bene. Ma quando uno è giovane, quando uno muore che ha 10 anni, 12 anni, lo scandalo di questi giorni che stiamo leggendo sui giornali, la morte di 4.000 bambini sotto le macerie, e non ci poniamo delle domande, tutti quanti ce le poniamo, il Papa ha incontrato i bambini l'altro giorno. 7.000 bambini col Papa lì nell'aula Paolo VI, è stato bellissimo. E allora quando sei di fronte a un bambino che soffre, un padre e una mamma farebbero qualunque cosa per aiutare questo bambino che soffre. E quindi questo grido di questa, la chiama figlioletta, tu gater, la creatura mia. E alla fine escato, se che alla fine ormai. E poi cosa chiede? Notate cosa chiede il versetto 23. Dice, ina elton epistes tas keiras, vieni a imporle le keiras, le mani, affinché sote. È un passivo da sozzo che vuol dire sia salvata. E zese, è viva. Sia salvata, è un passivo divino, cioè con le tue mani, imponendo le mani, Dio può aiutarla. È un uomo di fede, è un uomo che in questo momento sta raccogliendo l'ultimo grido per fare qualcosa per la sua figlioletta, è la sua figlioletta. E allora qui questa pagina, se mi permettete, l'ho utilizzata anche molto per la pastorale familiare. Ecco, mentre siamo qui, un mese fa a quest'ora, erano 1.200 i morti nei kibbutz, il 7 di... vi ricordate il 7 di ottobre? Sabato 7 ottobre, un disastro. E oggi è un mese, quanti migliaia di morti ci sono? E ancora continua la battaglia. I bambini in particolare, le donne, le persone innocenti, gli ammalati, i poveri, gli anziani. E allora, vedete, è molto interessante questo grido della vita. Ecco, io ve lo lascio proprio, sia salvata, non guarita, non dice terapeo, sì, il verbo è sozein, salvata, e zese, possa vivere, zao, vuol dire vivere. Allora Gesù, vedete qui il versetto 24, con questa penna dovete sottolinearlo molto, perché io lo vedo come un atteggiamento del prete oggi. Che deve fare Gesù? Avrebbe potuto consolarla, utilizzarle tante parole. No, il verbo che traduce il versetto 24, lo leggo così, è appelten metautu, apo ercomai, che vuol dire decise di mettersi in cammino con lui. Cioè Gesù non risponde con le parole, cammina col padre che soffre. Si mise in cammino, si mise sulla strada della fede. Questo è il punto. Cioè il punto, noi non possiamo risolvere i problemi, non abbiamo la bacchetta magica, ma noi possiamo camminare con la gente. Noi possiamo metterci in cammino con le persone, fratelli miei. È quello che facciamo ogni giorno nella parrocchia, nella nostra attività. Sentire che la gente tu sei il Salmo 23, il Signore è il mio pastore, cammina con me, mi conduce su pascoli erbosi, anche se ci fosse la, Salmo 23, quanto è bello, il Signore è il mio pastore. Ripetetelo questo Salmo. Ravasi dice che è uno dei salmi più belli del Salterio. Egli mi conduce, mi prende per mano. Se anche andassi in valle oscura non temerei alcun male, perché tu sei con me. Questo stare con la persona che soffre, questo camminare con la gente. Il Papa ce lo ricorda, il prete non è uno che cammina con la gente, uno che sta con la gente. E allora ecco dov'è il verbo chiave del versetto 24, si mise in cammino con lui. Cioè un giorno Gesù camminerà e un cireneo starà con lui. Noi siamo i cirenei dei papà e delle mamme che piangono e che soffrono. E poi aggiunge l'Evangelista dal versetto 24, molta folla, guardate, molta folla. La stessa frase, la stessa perifrasi al versetto 21, stava sul lungo la spiaggia, molta folla, lo oclos polus, lo seguiva, e gli si stringeva intorno, si strattonavano per vedere un po' lo spettacolo che doveva succedere. Madonna, è arrivato questo monsignore che fa tutta questa storia, andiamo a vedere, che bella giornata, oggi abbiamo pure lo spettacolo, andiamo a vedere questo spettacolo. Ora, finisce così la prima parte di questo testo, costruito appunto a incastro, a sandwich, dicono gli autori, e comincia la seconda parte, versetto 25 fino al versetto 34. Leggiamola insieme. Ora una donna, quindi non è più un papà, ma qui una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, notate, una emorroissa, una malattia molto brutta. In particolare nel mondo ebraico, perdere sangue indica disprezzare la vita. E dunque chi versa sangue, chi perde sangue, è impuro. Il sangue si versa soltanto il sangue degli animali, non puoi toccare uomini insanguinati. Se hai del sangue, se hai versato sangue, devi essere in un periodo di, potremmo dire, di non contatto col pubblico. La donna che partorisce deve stare 40 giorni. La Madonna, no? Dopo il parto è stata 40 giorni, non deve uscire, perché la regola della purità implica i 40 giorni di purificazione. Dunque una donna impura. Una donna impura è una donna che non deve avvicinarsi al pubblico, una donna come un lebbroso. Donna poi, ancora di più, è emarginata al 100%. Una donna che aveva perdite di... Non conosciamo il nome di questa donna, che aveva perdite di sangue da 12 anni... e aveva molto sofferto per opera di molti medici. Ecco, il verbo sofferto, interessante, questo verbo aveva sofferto nel senso che aveva pagato veramente un prezzo enorme a livello sociale, a livello fisico, a causa di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun, anzi piuttosto peggiorando. Quindi anche la donna era codice rosso. Quindi lo stesso parallelismo, Gairo all'ultimo minuto, la donna l'ultima chance, non ha più chance, era l'ultima possibilità di vivere. Ma questa donna, il versetto 27, non è vedeva, ma udiva. La donna udì, ascoltò, udì parlare di Gesù. È lo stesso verbo, venne. Ma dove va questa donna? Tra la folla. Ecco il coraggio. Una donna che non poteva avvicinarsi al pubblico, era esclusa dalla relazione sociale, attraversa la folla. Il coraggio di una donna, anche un po' la disperazione di una donna che vuole toccare il suo mantello. Ricordate che cos'è il mantello nella Bibbia? Lo vedremo pure con Gairo, con Bartimeo. Il mantello nella Bibbia è il segno della protezione. Nella Bibbia il mantello protegge. Il mantello protegge la persona. E allora cosa vuol fare? Non prendere, non rubare, non dilapidare, ma toccare. Allora, qui abbiamo il tema della relazione di protezione. Chiedere, fare un atto di protezione, visto che la legge non mi protegge, che la gente mi ha abbandonato, che la malattia mi sta distruggendo, io mi appoggio a te. Ecco, anche qui la figura del prete, come colui che sa ricevere l'appoggio, dare appoggio a chi ha bisogno. Diceva infatti, l'Evangelista al versetto 28 ci fa conoscere perfino il cuore di questa donna. Diceva infatti, se solo io potessi toccare il suo mantello, lo stesso verbo, sotesso mai, io sarei salvata. Quello che Gairo dice, perché sia salvata la bambina, la donna dice, io sarei salvata se posso toccare il suo mantello. E così quella mano sfiora, in mezzo a quella folla che spinge e strattona, sfiora il mantello, versetto 29, e subito, notate il verbo al passivo, le si fermò il flusso di sangue e lei sentì nel suo corpo che era guarita dal male. Ecco allora il passo della relazione di guarigione. Fratelli miei, i nostri rapporti con le persone, come sono oggi? Come io mi rapporto? Domani faremo una giornata, tutta la mattinata, la giornata segnata dal ripensamento, anche dalla domanda di perdono. Farà una giornata un po' penitenziale. Siamo a disposizione per le confessioni. Già da questa sera, come sono i nostri rapporti? Come viviamo le relazioni tra di noi, con la gente, con le figure che hanno bisogno, con le fragilità, con le vulnerabilità? La donna dunque fa una scelta di mettere la mano, di sfiorare il mantello, perché costruisce una relazione di aiuto. Come lavoriamo nelle relazioni di aiuto verso le persone? Ma è chiaro che questo potere uscito da Gesù, un potere quasi magico, ha bisogno di una relazione non soltanto di guarigione, ma di una relazione di liberazione. Non basta la guarigione, ma devi liberarti socialmente, devi capire chi hai incontrato. Allora, al versetto 30 cambia la scena, guardate che bello, non è più la donna che cerca Gesù, è Gesù che cerca la donna. Versetto 30, e subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, dice il testo, no? Si voltò alla folla dicendo, chi mi ha toccato le mie vesti? E la folla, i discepoli dissero, ma tu vedi la folla che ti si stringe intorno e dici, chi mi ha toccato? Ma attenti, una cosa è strattonare, spingere, una cosa è costruire una relazione di aiuto. Io faccio subito un chiarimento che poi domani lo riprenderemo. Attenti amici, la parrocchia non è una folla, la parrocchia è una comunità di relazioni. Il presbiterio non è una folla. Che senso ha vivere in un presbiterio oggi? Le comunità religiose non sono folle. Dobbiamo costruire relazioni di aiuto, di comunione fraterna. Ecco allora qui la domanda delle domande, no? Tu vedi la gente che ti spinge e ti domandi chi mi ha toccato. Chi mi ha toccato, non chi mi ha strattonato. E chiaramente, versetto 32, sottolineate lo sguardo di Gesù, la ricerca di Gesù della donna. Gesù cerca questa donna e guardava intorno per vedere colui che aveva fatto questo. Gesù cerca te, non sei più tu che cerchi Gesù, è lui che cerca te. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, ecco lo stesso verbo, venne, e che fa? Come Gairo, si gettò davanti, si gettò ai piedi di Gesù, e gli disse tutta la verità. Allora, la relazione di guarigione ha bisogno di relazione di verità, fare verità nei rapporti, costruire verità tra di noi. Fratelli miei, la verità ci fa liberi. Troppa ambiguità, troppa doppiezza, troppi cattivi sensi, non ci capiamo, non viviamo fino in fondo quella verità dei rapporti. Questa donna non è coraggiosa perché si sente chiamata da Gesù a dire anche a raccontare la sua storia. E Gesù non la cerca perché la vuole rimproverare, non gli dice come ti sei permessa di mettermi le mani addosso. No! La cerca per liberarla. Infatti, guardate che bello, il versetto 34. Ed egli le disse, figlia, la stessa parola utilizzata da Gairo, la mia figlioletta, la mia figlia, la chiama figlia, quindi era giovane. Figlia, la tua fede, sottolineate, ti ha salvata, non io, la tua fede. E poi questa bellissima frase, vai in pace. La urla, la dice a tutti, vai in pace, e dice a tutti, sarai guarita dal tuo male. Ma era già stata guarita, ma lei è stata guarita fisicamente. Adesso deve essere guarita socialmente, la libera, le apre una relazione con tutti. Ma che bello! Quando tu sei capace in parrocchia di aiutare le persone a ricostruire la loro identità, La loro dignità, la gente che è maltrattata nella dignità. E tutta questa esposizione, fratelli miei, veramente vergognosa, sui mezzi di comunicazione, tutti i fatti nostri, dobbiamo dire chi siamo, dobbiamo raccontare i fatti nostri, queste trasmissioni del pomeriggio, questa come si chiama, questa d'Urso, ecco, la chiamano la pantera, insomma, che tu vai, è successa una cosa nella mia diocesi, lo conoscete pure questo prete che purtroppo ha sbagliato e così via. E sta pagando, insomma, un prezzo enorme, grandissimo, insomma, in carcere a causa di queste. Sono venute in questa parrocchia le iene, si chiamano le iene, questi che poi sono la d'Urso, quello, non so in quale trasmissione, tutta l'Italia e così via. Cioè, veramente una cosa che non dà onore nemmeno a questa persona, che poi ho saputo che queste trasmissioni vengono pure retribuite e così via, vendere questi prodotti così, siamo in mano a gente che non ha nemmeno la professionalità, è vergognoso questo. Questa donna vive davvero una grande fiducia in Gesù, la gente ha fiducia di te. Mi raccomando la discrezione, la delicatezza. Un uomo spirituale è un uomo che ascolta molto e che parla poco. Questo deve essere un motivo, fratelli, uno dei peccati più grandi della San Giacomo è il peccato con la lingua. Questa è una cosa, la lingua, oggi la lingua è un problema comunicativo, oggi la lingua non è che ho parlato male del confratello, che lo sa tutto il Lazio, la Campania, la Calabria, lo sa tutto il Papa, cioè, e non lo sa lui. Cioè, una cosa gravissima, quando parli male di una persona. Cioè, questo è gravissimo, cioè, veramente dobbiamo ripensare le relazioni di guarigione, che abbiamo molte ferite che ci portiamo dentro. Perciò Gesù può dire, la tua fede ti ha salvata, la fede. La fiducia, vai in pace, sii guarito dal tuo male. E siamo dunque alla seconda parte, dunque il coraggio di una donna. Noi dobbiamo trovare in tante donne che molte volte vengono massacrate, esposte, giudicate. Oggi le donne arabe che sono in carcere per la libertà, in Iran, in tutte le realtà arabe che vengono massacrate, così via, il coraggio delle donne, il valore della femminilità. Io lo voglio ribadire oggi. Ho avuto mio papà che è morto quando avevo 16 anni. Sono rimasto con una mamma che ha fatto la terza elementare e con un fratello malato. È una bella famiglia, diciamo così. Ecco, mia madre era depressa, mio fratello schizofrenico e c'ero io. Immaginate come sono uscito. Ecco, questa donna che ha fatto per me da padre e da madre, che mi ha aiutato a diventare adulto, che mi ha accompagnato e poi dopo qualche anno è morta di un tumore al pancreas, dicendomi: Giuseppe, io ti affido tuo fratello Nicola, mi raccomando, te lo affido. L'esempio di questa forza di questa donna, e io come io, voi oggi potete raccontare testimonianze bellissime della vostra vita. Se sono qui questa sera è perché una donna grande come mia mamma, nella sua umiltà, ha fatto sacrifici per farmi diventare sacerdote. E dal cielo sta pregando per me in questo momento. E allora qui il ruolo della donna, la forza di una donna. Ma il tempo finisce pure per Gairo e pure per noi finisce il tempo. L'ultima parte. E stava ancora parlando, versetto 35, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli, sottolineate, tua figlia è morta. È una frase fortissima che io ho sentito 2 o 3 volte per la mia vita. Padre, per Nicola non possiamo fare più niente, sua mamma non c'è più, papà non ce l'ha fatta. Cioè, di fronte al mistero della morte. Ecco, qui come l'Evangelista Marco ci fa passare attraverso il dolore, la speranza, la morte. E poi dicono: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Non lo chiamano Kyrios, lo chiamano maestro. Ma Gesù, qui è Gesù che parla a Gairo. Udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: qui dovete sottolineare tre volte, non temere. Il greco è molto bello, è essenziale, non temere, abbi fede. Molto forte questa frase, no? Dice: non temere, abbi fede, versetto 36. Me fobu, non avere paura, monon pistewe, soltanto credi. Perché, vedete, rimane soltanto la fede. La fede in questo caso rimane, e molte volte che tu avevi tante ragioni per fare il prete, per impegnarti, per fare tanto bene alla parrocchia, per lavorare con la gente, ti rimane soltanto la fede. La fede amante, la fede e l'amore. Non temere, abbi fede. Sembra che questa pagina non sia un racconto di un miracolo, sia una grande catechesi cristologica sulla fede. Gesù ti dice: allora non sei più, non è più Gairo che porta Gesù a casa. Qui è Gesù che porta Gairo a casa. Come succede spesso. E non permise a nessuno di seguirlo fuorché a Pietro, a Giacomo e a Giovanni, fratello di Giacomo. Versetto 38. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e che urlava forte. Quindi la notizia della morte della bambina ormai era diventata il lutto, il grido del lutto. È entrato. Il verbo mi piace molto, versetto 39, entrare. Gesù entra nel dolore e disse loro: ma perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Cioè, interpretare la morte in maniera diversa. Ed essi lo deridevano. Notate, qui si passa dal lutto alla derisione. Ma egli, notate, cacciati tutti fuori. Per evitare spettacolarizzazione. E poi questo verbo bellissimo, che lo troviamo solo qui nel Vangelo, prese con sé il padre e la madre. Voglio immaginare che le prese per mano. Cioè, prende la famiglia che soffre, lui viene incontro alla famiglia, non è più solo il papà, è anche la mamma, e li porta dentro la stanza della bambina. Gesù non ti abbandona, soprattutto siamo nel mese di novembre, nel momento in cui tu soffri di più, in cui i distacchi ti hanno pesato nella vita. E tutti quanti noi, da giovane al più giovane al più anziano, ci portiamo tanti distacchi nella vita. Prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrare dove c'era la bambina. Sembra che qui dovrebbe fare un miracolo spettacolare, chissà che magia, che formula, che cosa farà Gesù, no? Abracadabra, non so, si mette una cosa, un'acqua davanti, tocca qualche segno, no! Semplicemente cosa fa? Non saltate sulla sedia, versetto 41, il gesto dell'amicizia. Prende per mano. Io non so voi quante volte mi è successo di non poter risolvere i problemi delle persone, ma basta uno sguardo, una stretta di mano. Siete d'accordo, fratelli? Basta lo stare con un cuore compassionevole, amico, permettetemi, un fare alleanza, sentire che tu stai con lui, con lei, che bravo questo prete, che mi è stato vicino, non mi ha risolto il problema, non è un mago, ma è un fratello. Anzi, io qui aggiungerei una parola un po' ardita, 12 anni, perché presa per mano la bambina le disse, addirittura Marco riporta il testo aramaico, talitakum, che significa fanciulla, sorgi, ti dico sorgi, alzati, è il verbo della resurrezione. E subito la bambina si alzò e camminava, ha camminato il padre, ha camminato la donna Maruissa, adesso cammina la bambina, cammina il futuro. Rimetti in moto la vita, cioè il tuo essere prete è un rimettere in moto la dinamica della vita. E cosa aveva? L'evangelista sottolinea, aveva quanti anni? 12. E qui la domanda che stasera faccio a voi, no? Che cosa vuol dire questo 12? Si collega al 12 anni della donna, della sofferenza della donna, ma il numero 12 indica il 12 del popolo di Dio, no? È la vita della comunità, la bambina è la comunità che vive, ma il 12 ricorda anche il Bat Mitzvah, che a 12 anni una bambina, facendo il rito del passaggio nella sinagoga, diventa donna, può sposarsi, diventa adulta. E il Bar Mitzvah, il bambino a 13 anni, diventa adulto. Ora qualcuno dice che lui che la alza con la mano la fa diventare adulta, la fa diventare sposa. Non è più soltanto un'alleanza, è un atto di amore. È l'amore che ti fa diventare maturo, che ti fa vivere. Questo racconto è veramente un capolavoro letterario e teologico. Al centro di questo racconto non c'è una guarigione, c'è un atto di fede. Il cammino di Gairo, come il cammino dell'emorroissa, sono il cammino della fede, che sono guidati dal buon pastore che dà la vita. E allora come termina? Il capitolo 5 ci dice che furono presi da grande stupore. E il verbo non indica la fede, indica una meraviglia. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo. Mi sembra un po' particolare questa cosa. Cioè la gente sapeva che era morto e dovevano dire che nessuno sapeva. Come si chiama questo, il segreto? È chiaro, no? Quindi vedete come ritorna il tema del segreto messianico nel Vangelo di Marco, e di fare i genitori, di darle da mangiare. Una volta ho terminato questa conferenza, la termino pure qui, e poi vorrei sapere da voi cosa vi ha colpito di più. In un ingruppo a Trivento, una cittadina nell'Alto Molise, e c'erano una quarantina di persone che hanno ascoltato questa conferenza, molto contenti, hanno pure applaudito. Io ho domandato, dico, ma se avete qualcosa da dire dopo tutte quelle cose belle che vi ho detto, che insomma questa pagina mi piaceva molto, ancora adesso vedete mi piace tanto spiegarla, e nessuno parlava. Una persona da lontano ha alzato la mano, un uomo sui 50 anni, mi ha detto, padre, io sono venuto questa sera e la ringrazio per quello che le ha detto, no, per me, ma io non sono stato fortunato come Gairo, perché la mia bambina di 14 anni è morta schiacciata da una macchina e nessuno me l'ha riportata in vita. Ma io sono qui perché credo a questa parola, che se non avessi Gesù mi sarei già buttato dal ponte. E ogni giorno vado al cimitero e la vado a vedere. E dico, tu sei la mia bambina. E anche se la morte mi ha strappato a te, tu sei nel mio cuore ogni giorno. È la fede di Gesù che mi fa vivere ogni giorno. E che dovevo dire, fratelli miei? Sono cose che sperimentiamo anche noi ogni volta. Quando noi sentiamo in questo momento di camminare con la gente, di ascoltare il dolore di un padre, di una mamma, di una donna, e di poter dire quella parola, fidati, fidati. Perché Dio è il Dio della vita. E anche di fronte ai distacchi più misteriosi, quando facciamo le omelie nei funerali, no? Sappiamo raccontare la potenza della vita di Dio che ci fa superare il mistero della morte. Questa sera allora questa parola Talita Kum è come la prefigurazione della risurrezione di Gesù. Come per Giovanni abbiamo Lazzaro, no? Ricordate, il capitolo 11 di Giovanni, per Marco abbiamo Talita Kum. Ecco, potremmo dire che il preannuncio della resurrezione lo troviamo precisamente nella scena di Gairo. È una pagina cherigmatica, quasi quasi vorrei dire, lo si può anche dimostrare, questa pagina è stata ricostruita alla luce della morte di Cristo e della sua resurrezione. La gente davanti alla casa che sbeffeggia Gesù e la gente sotto la croce che sbeffeggia Gesù. La famiglia che crede sono i discepoli, la mamma, la Maria sotto la croce. Gesù che muore sulla croce, entra nel sepolcro e Talita Kum è l'annuncio di Cristo che risorge. Quindi questa è una pagina riletta alla luce della Pasqua. Ecco, abbiamo proprio 10 minuti e poi dobbiamo staccare. Adesso sarei proprio contento di condividere con voi quello che vi ha colpito di più e perché vi ha colpito di più. Allora, per fare questo in maniera molto essenziale, ci prendiamo 2 minuti di silenzio. Rileggiamo personalmente questa pagina e poi chi vuole interviene con la sua breve meditazio, casomai io dico qualcosa su quello che Dio dice alla sua vita da questa pagina. 2 minuti, sono in questo momento le 6:26, alle 6:28 cominciamo la collazione. Grazie. Ecco, questa pagina è molto bella, questo tema della mano dice qualcosa per la tua vita in questo momento, cioè ti illumina, ti aiuta. Sì. Sì.
Allora grazie solo a Dio, solo lui può risolvere tutte le situazioni in cui mi si trovo. E completamente io già un po' di fiducia ce l'ho.
Diciamo così, la provvidenza, no? Il tema della la mano provvidenziale che interviene di Dio. Ti ringrazio, grazie di cuore.
Mi ha colpito
sì,
camminare cambiando direzione anche riguardo al figlio della vedova di Nain. Gesù era diretto poi. Si cambia, si ferma e va incontro
sì.
alla sofferenza. Ecco, allora questo andare incontro è anche continuamente la compassione e il desiderio di liberare la gente deve renderci, ecco, in movimento, dinamici e non fissati su un certo nostro progetto, spesso anche per cercare tranquillità personale.
Sì, i verbi di movimento sono i verbi di lasciarci guidare dal progetto di Dio, la strada di Dio, non le nostre strade. Grazie Don Emilio, grazie, molto bene.
Anche io mi aggiungo un po' come tema, Gesù andò con lui, cioè andò con lui Gesù a con Gairo, e poi questo Gesù che venne, che a pensare che prima della comprensione c'è questo partire, questo accompagnare, questo camminare, come se il momento della sofferenza e del dolore abbia più bisogno di compagnia che di spiritualità. spiegazioni.
Bravo, cioè è molto bello il versetto 24, si mise in cammino con lui. Anche i discepoli si perdono nella folla, no? E invece Gesù quasi lo sostiene, gli sta accanto, gli vuole dire accompagnami, andiamo insieme nel dolore, dove c'è il tuo dolore, non rimanere solo nel dolore. Ecco, questo colpisce molto, quindi questa compagnia, questa alleanza, prima si è detto la mano come simbolo dell'alleanza, qui sono i piedi che accompagnano Gesù e Gairo verso questo incontro. E questo è molto bello, ci fa capire molto, no? Anche per il nostro ministero, come vivere certe scelte, no? Stare con la gente, camminare con la gente. Molte volte dobbiamo rallentare perché la gente fa fatica a camminare, no? Eppure dobbiamo stare attenti a fare in modo che tutti camminino come il pastore. C'è la pecora più rapida, c'è quella più faticosa, quella più anziana, quella che si perde. Ecco, è il camminare con la gente. Grazie, grazie molte.
La fede di Gairo e di dell'emorroista rimette in moto la fede di una persona. Questo è molto importante. Dinanzi alle delusioni, dinanzi alle sciagure che ti cadono, solo la fede ha la forza di riprendere il cammino e andare avanti.
Infatti, sì, infatti io credo che questa è una catechesi sulla fede, cioè che in realtà sì, sono due racconti di miracoli incrociati, messi insieme, ma è una grande catechesi sulla fede in Cristo Gesù. Cioè Gesù, poteva risolvere il problema al versetto 24. Avrebbe detto come ha fatto, ricordate, al funzionario del re al capitolo 4 di Giovanni, vai, tuo figlio è guarito, vive, no? E lui si mette in cammino e va. No, lui non dice a Gairo, vai, tua figlia vive. Lui si mette in cammino per aiutarlo a credere. Quindi il tema della fede è una grande pedagogia. La fede è un cammino di tutta la vita. Noi possiamo perdere alla fede, fratelli. Non credete di avere la fede sempre, la fede va alimentata, perciò facciamo gli esercizi, perciò facciamo le scelte.
Paolo ha detto conservato la fede.
Appunto, Paolo dirà alla fine, io ho combattuto una buona battaglia, non dice ho fatto dei buoni esercizi, ho conservato la fede. Grazie di questa bellissima, infatti molti dicono che questa è la fede kerigmatica, è la fede in Cristo morto e risorto, questa è la fede. Grazie.
La fede a me piace il versetto 28, quando la donna dice se riuscirò anche solo a toccare le vesti, non dice se riuscissi, quasi a dire speriamo che ce la faccio, è certo che ce la fa, perché solo con questa relazione nel Signore ha già la fede.
Ma qui aggiungiamo un altro elemento in più di quello che tu dici, il coraggio, la forza, cioè Gairo è alla fine ha la forza di andare da Gesù, questa donna addirittura oltrepassa la folla che se l'avesse riconosciuta l'avrebbe lapidata, capite? L'avrebbe cacciata via, sarebbe stata uccisa, il coraggio di questa donna di fare un gesto bellissimo, che è la fede che ti porta, la fede ti fa andare oltre. Ecco dov'è la bellezza di questo racconto, che veramente lo sforzo di oltrepassare la legge, l'ostacolo della folla, perfino dei discepoli che non capiscono. Molte volte la gente non capisce il dolore delle persone. Eppure questa donna è veramente la donna che ci fa entrare in questa relazione di una fede coraggiosa. Grazie.
Anch'io vorrei sottolineare il significato delle mani. Perché mi ha colpito sin dall'inizio quando lei ha iniziato questo incontro nel Vangelo di Marco, questo segno delle mani, perché la fede passa attraverso le mani, non a caso noi sacerdoti veniamo compiti nelle mani e assolviamo con le mani, quindi diamo la vita attraverso le mani. A Napoli si dice in una maniera che poi non vero, stiamo a mano a Dio, e quindi siamo bene, perché se stiamo nelle mani di Dio noi stiamo bene. Poi per un fatto personale, la mia vocazione nasce proprio da una canzone che dice prendimi per mano, la strada è tanto lunga e tanto dura, però conviene.
Avevo tanta voglia di viaggiare, te lo ricordate? Tu mi dicesti vai ed io partì, son vivo, dissi allora ad una donna, te lo ricordate? A te amico mio pensaci tu.
mi guidami nel mondo a fondo. La strada è tanto lunga e tanto dura, però con te nel cuore non ho paura.
Questa Giosi Cento l'ha fatta per un ragazzo che poi era morto di droga, no? E non penso che sia il caso tuo, tu, non è che tu eri un drogato, no, no, non voglio dire, cioè, però è una bellissima canzone di speranza che ci dice molto bene, prendimi per mano, no? E allora si ribadisco che sarebbe, non ho, una volta ho provato a fare un piccolo studio, però non ho finito, il ruolo delle mani nel Vangelo di Marco, no? Le mani che incontrano, le mani che toccano, le mani sporche di sangue, le mani inchiodate di Gesù, le mani che prendono Pietro che va nell'acqua, le mani che fermano, la mano che benedice. Ah sì, 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 molto bello. Grazie di questa bella idea.
Allora, io volevo sottolineare, cioè, mi ha colpito il fatto come se Gesù con Gairo avesse voluto insegnargli che la fede non si ferma all'umano, ma deve guardare anche al di là di quella che è la speranza umana, cioè accompagnandola anche dopo la morte. Quindi una fede che si riduce al mondo, alla temporaneità, al materiale, non è una fede piena. La fede piena ti fa camminare anche dopo la morte, cioè anche dopo l'umano, cioè,
certo.
E quindi è come se Gesù avesse detto, attraverso di lui la nostra fede deve assumere una dimensione che va al di là, perché altrimenti si rimane, ecco, come un Dio che ti sta vicino, ma non può fare.
Non c'è dubbio che la fede che emerge da questo racconto è una fede che oltrepassa la morte. Che oltrepassa la morte, è un Gesù. Ecco dove c'è il mistero di Gesù. Anche la famiglia di Gairo rimane colpita, rimangono stupiti. Poi di questo Gairo non sappiamo più nulla, no? Nei racconti del Vangelo. Però rimane stupita questa idea che tu dici, una fede che ti pone la domanda, ma dopo la morte che ci sta, no? E quindi ti ringrazio di questo, anche se qui non c'è questa domanda, però te la poni tu nella tua vita. Grazie.
Gairo parla e chiede, supplica a Gesù, dopo avete chiesto, viene a imporre le mani, poi dice perché sia salvata e viva, no? Giustamente tu hai sottolineato che il verbo sia salvata è al passivo.
Al passivo, passivo divino.
Ecco, per indicare che la salvezza si riceve, è un dono, no? Non è che uno si può salvare da sé, si accoglie la salvezza per vivere. E siccome fai sempre delle incursioni nella evangelizzazione, nell'attività pastorale, no? Pensavo, se noi fossimo davvero capaci, pronti, non per convincere, ma per annunciare che appunto la salvezza si accoglie come un dono per vivere a quelli che faticano a vivere veramente. Non soltanto perché affrontano magari sofferenze, prove, ma perché vivono davvero come se Dio non ci fosse.
Oppure, forse in questa frase che dici molto bene, che condivido pienamente, per dare un senso pieno alla vita.
Cioè,
perché, bravo, cioè, se tu non ti lasci salvare, tu sopravvivi, ma non vivi. Allora, qui sarebbe da, per esempio, giovane, diremo qualcosa in questi giorni sul rapporto col mondo giovanile, che significa aiutare un giovane a prendere in mano la vita, non a bruciarla questa vita, a prenderla in mano. Quanti ragazzi stanno morendo sulle strade? Anche ieri un'altra ragazza uccisa sulla strada, un camion l'ha travolta. Le domande davvero, dare un senso a questa vita, no? E questo è bello. Allora, il racconto di Gairo è anche questo. Non è semplicemente un miracolo che, non so, è andata, come si dice, al pronto soccorso, l'hanno messa in sala di rianimazione e poi è tornata. No, è dare un senso alla vita, un senso profondo alla vita. Grazie.
C'è una pubblicità di un giovane che parla, saluta la mamma e dice, la mamma dice ti aspetto, cioè, e il figlio dice no, io non torno mamma, perché non torno? Perché da un'ora morirò in un incidente stradale. E la mamma dice, ah, non aggiunge altro, io non so se colgo bene il messaggio, ma è come se davvero non si fosse capaci, no? La mamma dice, ah, come se prendesse atto di qualcosa di irreversibile, non aggiunge, non so se avete presente questa pubblicità, io non so se la capisco oppure...
Io è la prima volta che sento questa pubblicità.
L'hanno rimossa però, l'hanno rimossa.
L'hanno rimossa. Perché questo film...
Quasi per dire...
È la prima volta che sento questa pubblicità.
La banda invece potrebbe dire qualcosa, no? Potrebbe reagire, potrebbe mostrare, come dire, un'attenzione. Invece è come se fosse un fatto scontato.
Sì, mamma mia, mi colpisce questa frase, mi colpisce. È scontato che morirai.
La mamma fa una cena. Ah, come per dire, così è. Vabbè, andiamo.
Grazie.
Sì. Sono riuscito a scaricare, ma feci in tempo, però l'hanno rimossa subito. È del ministero della pubblicità.
Ah, è una pubblicità per evitare che i ragazzi vanno a... Ah, in questo senso. È un po' tosta però, è un po' forte. Io vi chiedo scusa, so che volete intervenire, però è bene un quarto d'ora prima dei Vespri staccare un momento. Sono molto contento di questa sera, che questo incontro stasera è stato veramente fruttuoso. Domani viviamo una giornata penitenziale e ci fermeremo di fronte al simbolo della cecità e della luce, no? E quindi allora prepariamoci a vivere questa giornata ringraziando il Signore per questo bellissimo corso di esercizi che stiamo vivendo. Lo facciamo proprio con un canto alla Madonna. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai. Santa Maria del Cammino, sempre sarai con me. Vieni, oh Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Madre della speranza, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, alle ore 19 i Vespri in chiesa, grazie.